Benvenuto in questo video in cui voglio parlarti di un argomento davvero molto molto importante e anche molto rinomato, sì, perché parleremo di autostima. Chissà quante volte hai sentito parlare di persone o magari riferito anche a te stesso dicendo ma questa persona sicuramente ha un problema di autostima, oppure è la tua autostima che purtroppo ti fa ragionare così. Legato al fatto magari ad esempio anche di prendere delle decisioni, sai, è perché hai poca autostima che non riesci a prendere delle decisioni. Beh, è un tema veramente che è molto dibattuto ed è, se vogliamo, presente in modo costante nella nostra vita. Ma che cos'è davvero l'autostima? Qual è il significato che vogliamo dare a questa parola, autostima? Beh, sicuramente il significato ha a che fare con il valore che noi siamo in grado di dare a noi stessi. La definizione classica che ti posso dare da manuale di autostima viene proprio considerata come la disposizione a sperimentare se stessi come competenti nel far fronte a quelle che possono essere, diciamo, le sfide fondamentali della vita e di essere considerati e di considerarsi degni di sentire quella che è la felicità. In linea generale, diciamo che appunto il termine indica come noi percepiamo noi stessi, come ci percepiamo nel mondo e come ci sentiamo anche nella nostra pelle. Quindi il valore che noi diamo a noi stessi in virtù di quello che viviamo, confrontandoci anche con il mondo esterno. È molto importante comprendere che sicuramente un forte e solido senso di autostima proviene dal profondo di noi stessi ed è una convinzione che noi maturiamo a seconda di che cosa? Beh, sicuramente anche a seconda dell'esperienza che abbiamo vissuto nella nostra vita, a seconda di quello che noi sentiamo come valore di noi stessi, a seconda della dignità che in qualche modo abbiamo sperimentato. Come possiamo quindi capire quando una persona ha una bassa autostima? Beh, parto dal dirti come in genere le persone invece con un'alta autostima si sentono. Beh, spesso si sentono bene comunque con loro stessi, si sentono bene con la vita che conducono, con i loro progressi, sentono di meritarsi in qualche modo quello che stanno ottenendo e quindi sono in linea con il loro percorso e il loro processo di evoluzione. Le persone invece con una bassa autostima provano vari sentimenti, tra cui ad esempio la vergogna, il non sentirsi comunque abbastanza, il fatto di provare insicurezza e passano la maggior parte del loro tempo a criticarsi. È ovvio che se ho un critico interiore molto molto sviluppato sarà difficile che io possa davvero stare bene con me stesso. Perché? Perché non sarà mai abbastanza, perché ci sarà sempre qualcuno che farà in più di me o qualcosa che potevo comunque fare meglio. La scarsa autostima non è rappresentata ad oggi come una diagnosi, diciamo, inserita nei disturbi mentali, tuttavia i suoi sintomi sono molto reali e creano davvero delle grandi difficoltà a volte nel proseguire in quella che è una vita che viene considerata comunque una vita soddisfacente, una vita felice. Inoltre vari studi hanno dimostrato come la bassa autostima sia correlata ad un alto numero, ad esempio, di disturbi mentali, come ad esempio possono essere l'ansia o comunque la depressione. Come riconoscerla quindi? Allora, l'autostima si basa sostanzialmente su delle credenze che noi abbiamo su noi stessi, su quello che ci hanno fatto credere e che ad un certo punto è diventato assolutamente reale. Pertanto è probabile che le persone con bassa autostima abbiano un'opinione molto bassa di se stesse e che, confrontandosi con gli altri, possano in qualche modo giudicarsi sempre inferiori. Quindi l'autocritica è sicuramente una delle manifestazioni più frequenti per riconoscere una bassa autostima. Potresti ad esempio, non so, ritrovarti a parlare con te stesso in questi termini. Sono solo ovviamente solo alcuni esempi che possono indicarti un indicatore di bassa autostima. Non c'è nulla che mi piaccia veramente di me, non sono poi così speciale e poi così interessante. Gli altri stanno bene con se stessi, io in realtà non riesco comunque a trovare pace, non sto bene con me, non sono degno di meritarmi successo, penso che nella vita non riuscirò mai a fare niente di buono. Gli altri, credo che gli altri siano più meritevoli di me. Nessuno in fondo vuole sentir parlare della mia vita, dei miei progetti, perché credo che in fondo non siano poi così interessanti. Le persone non mi ascoltano, non gli interessano quelli che sono i miei problemi. È tutta colpa mia perché non riesco a trovare persone che possano in qualche modo far parte della mia vita o che possano volermi bene, quindi è responsabilità mia perché io allontano tutti quelli con i quali entro comunque in contatto. Oppure le persone che io penso possono essere in gambe, che possono davvero magari valere un qualcosa nella società, difficilmente possono interessarsi a me. Ecco, questi sono solo alcuni esempi che in qualche modo possono indicare una bassa autostima. In pratica, tutto quello che porta la persona a svalutarsi o a non valutarsi come invece, diciamo, meriterebbe, collegata molto spesso anche ad un pensiero negativo, pensieri negativi che possono diventare veramente frequenti e quindi si crea un vero e proprio circolo vizioso dove la persona si trova in un loop, in un vulvus comunque di pensieri negativi che non fanno altro che abbassare sempre di più quello che è il valore riferito a se stessa. Tutto questo, poi soprattutto un focus dei pensieri negativi, un dialogo interno negativi, porta le persone comunque con bassa autostima ad essere maggiormente colpite da un punto di vista emotivo da qualsiasi tipo di fallimento o di errore. Cioè nel senso che interpretano ogni cosa che non va secondo come diciamo i piani erano prestabiliti come un vero e proprio fallimento, ampliando sempre di più quello che è l'aspetto catastrofico della loro vita. Quindi in qualche modo è come se tutto quello che capita di negativo vada a rafforzare ancora di più quello che è una scarsa autostima. Altri elementi tipici per riconoscerla sono ad esempio la tendenza ad interpretare la maggior parte dei commenti che vengono fatti a loro stesse in modo critico, quindi a livello personale, quindi prendono tutto quello che gli viene detto in modo strettamente personale. Quindi se parlano di un determinato problema non guardano il contenuto ma guardano la critica che è stata riservata in qualche modo a loro stessi. Ci sono dei sintomi tipici ad esempio dell'ansia sociale, nel senso che queste persone hanno davvero a volte delle difficoltà a rimanere in relazione con gli altri e a rimanere soprattutto in modo leggero nella società insieme ad altre persone. Hanno quindi una tendenza veramente ad un pessimismo comunque generale. Come abbiamo visto, perciò ci sono diversi sintomi che possono in qualche modo portarci a pensare di avere una bassa autostima. E questi possono essere più o meno intensi a seconda del valore che noi pensiamo di darci. Ovviamente tutto questo porterà dietro determinate correlazioni psicologiche, da un punto di vista anche di essere in grado di instaurare delle relazioni con se stessi o con gli altri in maniera più o meno efficace. Voglio offrirvi anche quella che è una panoramica delle possibili cause che possono appunto creare una bassa autostima. Allora, le cause di bassa autostima non sono facili comunque da identificare, perché non esiste una causa unica, un effetto scatenante che in qualche modo possa aver creato bassa autostima. Tuttavia ci sono comunque degli indicatori che possono avvicinarci nel pensare che determinate situazioni possono aver contribuito nel creare quella che è una bassa autostima. L'infanzia difficile, ad esempio, in molti casi e in particolare quando siamo molto giovani, i nostri sentimenti su noi stessi possono essere veramente influenzati da chi frequentiamo, dai genitori piuttosto che magari da conoscenti, dagli insegnanti, e in base a come loro ci hanno trattato e come siamo stati amati, come siamo stati coinvolti nella famiglia, quello che ci hanno fatto credere, questo avrà avuto sicuramente un'influenza importante nel nostro sviluppo emotivo. Non solo, se ho avuto o meno delle esperienze più o meno traumatiche, cioè se ho avuto delle esperienze traumatiche come possono essere state ad esempio dei lutti, delle perdite di persone significative in tenera età, sicuramente posso avere in qualche modo sviluppato la paura dell'abbandono, e la paura dell'abbandono mi mette sempre in uno stato di allerta, in uno stato di allerta che mi genera un allarme costante che mi dice che io non posso essere al sicuro. Quindi in qualche modo è come se avessi sempre bisogno di avere dei punti di sicurezza che spesso vado a cercare anche all'esterno e che magari non vado a cercare all'interno. Un'altra causa potrebbe essere stata ad esempio quella di aver avuto dei coetanei attorno a me, quindi le persone che frequento, piuttosto negative, magari con un modo di fare che mi hanno sempre portato più sul problema piuttosto che sulla soluzione, oppure che mi hanno screditato nel tempo. Magari ho avuto dei genitori che non hanno creduto in me, un gruppo di amici che mi hanno preso in giro per quello che rappresentava il mio corpo, o mi hanno preso in giro magari per come parlavo, magari mi hanno preso in giro per la famiglia alla quale appartenevo, per come ero vestito. Insomma, ci sono davvero tante ferite emotive che possono aver contribuito a diminuire e ad abbassare quella che è la mia autostima. Sicuramente ogni volta che io ho sentito in qualche modo che gli altri mi screditassero, ho sentito il fatto che gli altri non si fidassero di me o mi hanno fatto sentire non abbastanza, beh, quella è stata sicuramente un momento in cui si è creata una forte minaccia verso la mia autostima e quindi ho potuto reagire in diversi modi. Magari ho reagito in maniera aggressiva perché ho voluto o ho potuto difendermi, oppure al contrario mi sono incluso, mi sono chiuso, pensando che effettivamente quello che potevano dirmi era un qualcosa di vero. Considerate che soprattutto in tenera età, comunque da 0 ai 6 anni, tutto quello che mi viene detto entra facilmente nel mio inconscio. Io difficilmente lo metto in discussione, soprattutto se mi arriva da parte di persone di cui io mi fido. Quindi se sono stata maltrattata da bambina o da bambino e mi hanno detto che non valevo niente, mi hanno detto che non ero abbastanza, mi hanno detto che non ero brava, mi hanno detto che non ero abbastanza intelligente, mi hanno detto che non ce lo potevo fare, è tutto questo in qualche modo io è come se l'avessi preso come realtà assoluta. A quel punto si è sviluppato attraverso una ferita che mi ha creato un'emozione, si è sviluppata sicuramente quella che è una credenza e a quel punto io ho cominciato a credere che non ero abbastanza, che non ero sufficientemente intelligente, che quella squadra non la potevo fare perché non avevo abbastanza abilità per poterlo fare, che non avevo le caratteristiche giuste, che ero troppo magra, che ero troppo grassa, che non ero sufficientemente all'altezza di, insomma, tutte credenze che in qualche modo si sono radicate in me. Arriviamo poi alla volta, ad esempio, di alcune esperienze traumatiche, quali possono essere, ad esempio, l'abuso sia fisico che emotivo, quindi una combinazione tra abusi emotivi e, ad esempio, abusi sessuali. Beh, sicuramente tutto questo, questa tragica combinazione crea sicuramente quello che è un sentimento di vergogna e a volte addirittura un sentimento di colpa, dove l'individuo in qualche modo si sente di quasi di aver provocato quell'episodio, si sente quasi non degno di ricevere amore, si sente quella persona che ha provocato quell'episodio stesso. Quindi in qualche modo è come se dovesse autopunirsi dicendo che è stata colpa sua per quello che ha creato nei confronti dell'altro. Questo purtroppo è un meccanismo che si vede molto spesso tra vittima e carnefice e lo si nota nel momento in cui persone che hanno subito comunque delle violenze psicologiche o fisiche possono ad un certo punto credere che è davvero colpa loro e che siano state tutte le loro brutte caratteristiche che hanno creato tutto questo. Ovviamente questa situazione poi facilmente può sfociare comunque in una depressione o addirittura in patologie ancora più gravi, ma qui stiamo parlando ovviamente di eccessi importanti che hanno bisogno di una cura comunque specifica. Un altro motivo può essere quello, ad esempio, di avere costruito nel tempo quello che è un dialogo interno negativo. Questo meccanismo è sia una causa che un effetto che si ripercuote ovviamente sull'autostima, perché quando noi continuiamo a sentire o a pensare, parlare qualcuno in modo negativo, tutto questo che cosa fa? Non fa altro che andare a creare quella che è un'abitudine negativa. Quindi se ripeti sempre a te stesso di essere inutile, di essere inferiore e hai costantemente quelli che sono ovviamente dei pensieri negativi, è un loop che si alimenta l'uno con l'altro, pensiero negativo su pensiero negativo che genera un'emozione negativa che crea un comportamento negativo. Quindi quello che voglio dirti è che già cominciare ad avere comunque consapevolezza di accorgersi, ad esempio, di avere un'immagine negativa, beh, questo sicuramente è già un primo passo per cominciare ad interrompere quel pensiero, quel primo pensiero negativo che poi in maniera concatenata ne va a generare degli altri. Un altro motivo di bassa autostima potrebbe essere, ad esempio, quella di un'immagine distorta del proprio corpo. Magari ti hanno preso in giro, magari non era il corpo che in qualche modo i media ci hanno fatto credere di dover avere. Magari avremmo voluto essere più magre, avremmo voluto essere più in carne. Magari, ecco, legata ad esempio anche all'immagine del corpo, ci metto anche nel momento in cui, ad esempio per le ragazzine, ci metto nel momento in cui hanno avuto magari il primo episodio di ciclo mestruale. In molte culture, nel momento in cui c'era, ad esempio, la ragazzina diventava cosiddetta, tra virgolette, donna, c'era il padre che letteralmente prendeva le distanze. Perché? Perché non era più la sua bambina. Beh, questo a tutti gli effetti genera comunque un trauma nei confronti della persona. Perché? Perché sente il rifiuto, sente l'abbandono e quindi anche qui di nuovo diventa lei la colpevole di non essere stata abbastanza, di non aver potuto mantenere e contribuire di nuovo magari all'amore dei genitori. Quindi il fatto, ad esempio, anche qui di non aver avuto un corpo ideale rispetto a quello che ci hanno fatto credere può aver sicuramente creato un problema di bassa autostima. Un'altra ragione potrebbe essere, ad esempio, il fatto di esserci creati degli obiettivi irrealistici, con degli standard veramente troppo alti, che ci hanno poi portato ad un'esperienza di fallimento. Quindi in questo caso non è che noi abbiamo fallito o che non siamo stati capaci di realizzare o di raggiungere determinati obiettivi, no, che ci siamo magari proprio all'inizio creati degli obiettivi con degli standard talmente alti che era impossibile alla base riuscire a raggiungerli. Pensate che questa, ad esempio, è anche una delle prime forme di autosabotaggio che le persone con bassa autostima continuano a generare tra di loro, cioè si creano degli standard talmente alti per poi continuare a dire: hai visto che non sei capace, hai visto che non sei in grado di raggiungere questi obiettivi. Questo è un meccanismo diabolico, mi viene da dire, che in genere le persone con bassa autostima generano per continuare a mantenere la loro posizione di comfort, per continuare a stare al sicuro. Cioè si creano degli obiettivi, degli standard talmente alti che è impossibile raggiungerli, per darsi la giustificazione nel dire: hai visto, te l'avevo detto che non ce l'avrei mai fatta a raggiungere quell'obiettivo, è meglio che rimango dove sono. Questo è un meccanismo che alimenta controllo e sicurezza e che mi mette nelle condizioni di rimanere esattamente dove sono. Perché? Perché ho paura di andare fuori rispetto a quello che io conosco. Quindi, quando ci poniamo degli obiettivi, cerchiamo veramente di porceli sempre in modo tale che possa, sì, allargare quella che è la nostra zona di comfort, ma allo stesso tempo che questo non mi vada a demolire nel senso di fallimento. Sì, perché le persone quando parlano dei loro errori parlano come se la loro identità avesse fallito, quindi loro sono dei falliti e non che l'esperienza invece è fallita. È ovvio che si radicherà sempre più in me la consapevolezza del fatto che io effettivamente sono fallito e non magari che invece mi sono posto degli standard talmente alti che era davvero impossibile riuscire a raggiungerli. E un altro fenomeno che può aver contribuito alla bassa autostima è il concetto, ad esempio, dell'emarginazione. Le persone emarginate sono quelle che possono essere maggiormente a rischio di, in qualche modo, diciamo, sperimentare pregiudizi e discriminazioni, e questo ovviamente ha delle ricadute veramente veramente pesanti sull'autostima. Pensiamo a tutti quei gruppetti di persone che in qualche modo, ad esempio alle scuole medie piuttosto che alle scuole elementari, nel momento in cui magari si creavano quei gruppetti delle persone più intelligenti, delle ragazze o dei ragazzi più belli, di quelli che avevano magari, che potevano essere vestiti in un modo invece di quelli degli sfigati, quindi il club degli sfigati e il club invece di quelli che venivano considerati fighi. Ecco, tutto questo, quindi la discriminazione, potrebbe in qualche modo aver avuto un impatto proprio sull'autostima della persona. Quindi comprendi come tutte queste situazioni, quindi la cultura in cui sono nato, l'ambiente in cui sono nato e sono vissuto, gli insegnanti che ho avuto, le persone che sono state a fianco a me, i miei genitori piuttosto che gli amici, le esperienze davvero che ho vissuto, che possono essere state più o meno traumatiche, hanno contribuito a sviluppare quello che è il mio senso del valore, quello che io penso di meritarmi oppure penso di non meritarmi assolutamente. Tutto questo ha creato successivamente anche un po' quello che viene considerato il concetto del sé. Qual è il mio posto nel mondo? Che cosa penso io davvero di riuscire a fare? E qui ci mettiamo anche quello che le persone che magari ci hanno cresciuto ci hanno fatto credere di poter fare o di non poter fare. Immaginiamo ad esempio i bambini, nel momento in cui magari un genitore, con l'intenzione positiva di volerlo proteggere, gli dice: ma no, ma tu non sei predisposto per la matematica, fai un'altra scuola, oppure non sei predisposto per il calcio, fai un altro sport. E magari nel dire questo ci mette anche tutto quello che è stato per la sua famiglia, ma era saputo che nella nostra famiglia non è mai stato possibile raggiungere questo risultato. Quindi, oltre a, diciamo, radicare questa convinzione a livello di identità, ci si mette un carico di 90 mettendoci anche quello che è l'albero magari genealogico familiare. Tutto questo va a costruire quello che è il sistema di identità legato al sistema di credenze e di convinzioni della persona. Quindi il bambino cresce già con un perimetro in cui gli viene detto, e lui comincia a crederci, che questo puoi farlo, questo non puoi farlo, per questo sei adatto, per questo no. Figuriamoci nel momento in cui magari ci sono stati degli episodi in cui il bambino si è sentito stupido, si è sentito non abbastanza, si è sentito non intelligente. È lì che purtroppo o per fortuna si radica quello che è il valore che noi pensiamo di avere ed è lì che si sviluppa quella che è l'autostima. Quindi voglio invitarti a riflettere su quella che è stata la tua infanzia, su quelle che possono essere state in qualche modo le tue ferite rispetto agli esempi che ti ho fatto. Qual è il valore? E voglio farti proprio questa domanda. Qual è il valore che tu pensi di avere? Quindi scrivitelo magari in un blocco appunti. Qual è il valore che tu attribuisci a te stesso? Che cosa pensi di meritarti? E soprattutto, che cosa ti hanno fatto credere o che cosa credi tu di te stesso? Thank you.